La tentazione, una delle tentazioni più ricorrenti dell'uomo di fede, cioè più che dell'uomo di fede, di quello che in qualche maniera si pone il problema della fede, perché poi noi sappiamo assumere anche l'atteggiamento più basso, cioè quello di fregarcene, di porre il problema di Dio e se Dio mi aiuta, si riesce anche a fare a meno, no? Però appunto qui comincia a fare un primo gradino di chiedersi in qualche maniera cosa c'entra Dio. La tentazione più ricorrente è quello di pensare che Dio si è dimenticato di noi, cioè la tentazione di sentirci abbandonati. E quindi i momenti, qualsiasi momento, basta che abbia un piccolo ostacolo, una piccola prova, da noi esce subito la domanda: dov'è Dio, appunto? Dov'era Dio quando io ho dovuto affrontare quella difficoltà e dovevo controllare la paura? No? È tipico, facciamo un esame, andiamo in chiesa, accende la candela, no? Perché la luce aiuta. Dov'era quando dovevo prendere quella decisione e non sapevo cosa fare e non ascoltavo poi tutti quelli che dicono il Signore vuole così, vuole, sai, ci sono noi, i predicatori che sanno cosa vuole Dio, io sono di quelli che non lo sa, no? Cioè tutte le volte me la devo cavare, appunto. Dov'era quando mi è capitata quella disgrazia e l'ho invocato inutilmente, ero disposto a dargli un sacco di robe? Dov'era quando è avvenuta quella catastrofe che ha tolto a tutti noi il coraggio persino di pronunciare il nome di Dio? E di stare zitti. Sapete che una delle grandi domande che ci ha lasciato in eredità il Novecento è stata formulata da un grande ebreo che ha scritto anche un libro, se sia possibile parlare di Dio dopo Auschwitz, dopo la Shoah. Dopo la Shoah è possibile parlare di Dio, no? Ieri sera hanno passato in un documentario della televisione alcune cose che era difficile guardare su alcuni morti di Fallujah. Quando vedi l'uomo ridotto in quella maniera lì, provate a intavolare un discorso su Dio, no? Questa era una domanda che Gesù conosceva bene. La metafora del padrone che si assenta, vedete che torna con frequenza nei Vangeli. Ricordate anche la parabola dei vignaioli omicidi. Il padrone ha preparato la vigna, il frantoio, l'oliveto, no? Poi se n'è andato. E poi dopo molto tempo, sottolinea sempre quando racconta Gesù, che ci vuole molto tempo prima che il padrone ritorni, e quindi chiaramente risponde all'obiezione: dov'è Dio quando torna? No? La metafora del padrone che si assenta è insistente, e questo fa pensare che questa metafora interpreti una domanda che si poneva spontaneamente a Gesù e che si pone spontaneamente a tutti i credenti. Conoscete tutte le interrogazioni degli stolti, degli empi, nel Vecchio Testamento, quando prendono in giro i fedeli? Dov'è il tuo Dio? Ma cosa fa Dio? Dorme? È sordo forse? Sapete che questa poi, l'ultima cosa che Gesù ha sentito su questa terra è stata una roba così, quando andava lì ai piedi della croce a dire: dov'è il tuo Dio? Scendi, no? E lo stesso nel momento cruciale, quando sta istruendo i suoi discepoli e arriva la tempesta sul mare, dicono: cosa fai? Dormi? No. Quindi Gesù non insisterebbe tanto sull'assenza del padrone, perché questo è il tema di queste parabole, se non sapesse che noi ingenuamente, spontaneamente, pensiamo che Dio sia lì disponibile. Cioè che Dio c'entri, sia l'autore di tutto ciò che ci capita. È il Signore che ti ha mandato questa prova, figliolo. È la volontà di Dio. Quando uno muore, cioè, Dio lo ha chiamato a sé, anche la liturgia dentro queste frasi, no? E Gesù insistendo su quest'idea, guarda che il padrone è andato via. In qualche maniera vuol correggere, mi pare, questo atteggiamento religioso spontaneo e ingenuo, appunto, no? Il padrone, dice Gesù, si è proprio assentato. Se dovessi fare un corso di catechesi, direbbe Gesù, potrei elaborare i temi di Genesi, cioè il tema del riposo di Dio. Cioè, dal momento, fin dal primo momento, e via. Dal momento in cui ha posto l'uomo, lui si è ritirato. È entrato appunto nel settimo giorno, il giorno del riposo, nell'attesa dell'ottavo, della pienezza, quando tornerà appunto, no? E ha lasciato l'uomo la sua libertà, la sua prova, perché l'uomo continui la storia, la creazione. Questo è il testo di Genesi 1, 27 e 31. Quindi il tempo dell'assenza del padrone è il tempo in cui, adesso dirò delle cose, cancellatele tutte, spero si capisca. Anch'io mentre le dico poi bisogna correggerle continuamente, ma credo che sia la direzione in cui pensare, no, sta roba. Il tempo dell'assenza del padrone è il tempo in cui il servo impara a fare da sé e deve darsi da fare, e la casa la deve tenere lui e la vigna la deve coltivare lui, ed è il tempo in cui il servo deve fare frutti. Io lo dicevo anche, ve l'ho detto anche altre volte, mi pare, questa roba qui che non è precisa, cioè non sta in piedi di per sé. Eppure, secondo me, io mi ci trovo. Cioè, nei confronti di Dio, noi dobbiamo avere l'atteggiamento che è raccolto in queste due. Tutto dipende da Lui, tutto dipende da Lui. Io devo fare sempre tutto come se venisse da Lui, perché viene da Lui, lo devo chiedere a Lui, devo chiedere perdono a Lui quando sbaglio, devo invocarlo, devo appunto cercarlo, devo obbedirlo. Ma la maniera di dipendere tutto da Lui è di fare come se tutto dipendesse da me e basta. C'è una parola di Sant'Ignazio che dice pressappoco così: coraggio, datti all'azione liberamente, interamente, come se Dio facesse tutto. È quello che si dice a nostro figlio, no? Come si dice, mi preoccupo io di te, ti assicuro io, mi occupo io di te, e quindi tu puoi veramente aprirti al mondo, studiare, entrare nei rapporti con gli altri, devi essere sicuro, no? Che ci sono io. Vai, ci sono io, no. Però vai. Allora coraggio, sii te stesso, datti all'azione liberamente, interamente, come se di te si occupasse Dio, sempre. Neanche un capello dal capo ti viene tolto. E poi ringrazialo, come se avessi fatto tutto tu e solo tu. Come se tu avessi potuto giocare tutto te stesso. Quindi questo è il tema misterioso del dono della libertà, no? O della creazione, dell'intimità di colui che è il più trascendente, è il più intimo, è il più staccato, è il più capace di porti nell'autonomia, appunto. Noi non dobbiamo andare continuamente a cercare Dio per ogni responsabilità o ogni ostacolo di fronte al quale ci troviamo. Dobbiamo piuttosto rendere grazie a Dio in ogni momento di farci liberi, di farci a sua immagine, creatori. I talenti appunto vengono dal padrone, da Dio, ma ce li dà davvero, e quando abbiamo in mano tocca a noi prenderli in carico e prendere in carico tutto ciò che la vita ci propone e ci impone. Quindi il padrone è assente, Dio è assente, in quanto causa di tutto ciò che ci capita, è assente in quanto mamma iperprotettiva che ci risolve tutti i problemini, ma è invece presente sempre con noi fino alla fine, sarò, appunto, dice Gesù, con voi fino alla fine del mondo. È sempre con noi nelle nostre decisioni, in ciò che decidiamo, in ciò che facciamo, nelle nostre azioni, nella fede con la quale assumiamo il nostro compito e dedichiamo tutto noi stessi. Quindi Dio è presente, attivo nell'energia, nell'intelligenza, nella passione con la quale gioiamo, soffriamo, costruiamo, ripariamo, pazientiamo, facciamo i figli, li educhiamo, curiamo i malati, ospitiamo gli stranieri, costruiamo la società. È presente così. Non c'è invece nell'inerzia di colui che seppellisce il talento nella terra. L'immagine di sepoltura, di morte, no? Anche se in quel caso non è tanto Dio che è assente. È come se Dio comunque fosse sempre presente, tocca a noi tenere agganciato il tubo. Non è Dio che si è assentato, siamo noi che ci siamo sottratti alla fonte della libertà, ci siamo nascosti. Non abbiamo risposto, lui chiama sempre, Adamo, dove sei? Noi non abbiamo detto presente. Siamo nascosti dietro l'albero. Questo è il peccato. Questa è la radice del peccato. Dire no alla presenza di Dio. Ma la presenza di Dio è la libertà. Siamo noi che ci stacchiamo. Ricordate cosa dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, come il tralcio dalla vite. Noi possiamo portare frutto, far fruttificare i talenti, solo se rimaniamo in Lui e Lui in noi. Tutto ciò che noi facciamo di buono nella libertà e nella responsabilità è il risultato di questa alleanza profonda dell'uomo, della libertà dell'uomo e della libertà di Dio. È Dio che dà tutto se stesso e si nasconde perché l'uomo sia se stesso e si affermi. Le mie opere, diceva Agostino, sono frutto della grazia di Dio, ma la grazia di Dio non è niente se non le mie opere. Vedete come la parabola dei talenti contraddica radicalmente l'idea della religione come oppio dei popoli, radicalmente, o della religione come alibi dei fannulloni, come diceva il Vangelo, no? Dei fannulloni del mondo, o come rimedio a buon mercato, troppo a buon mercato, della nostra debolezza o dell'incapacità di affrontare le prove che la vita ci dà. Cioè, è come se uno dicesse, invece di affrontare la prova, mi rivolgo a Dio, no? Dio ci sta, evidentemente, poi riprende il bambino che torna indietro, lo porta all'ostacolo, ma appunto dico, il senso della grazia è di assumere la responsabilità, no? Del resto è suggestivo in questo tema che l'attendere il ritorno del Signore non è una droga che ti fa addormentare nella storia, nel mondo. È significativo che la parabola dei talenti, cioè quello di dire devi essere presente, responsabile, far fruttificare, far crescere la storia degli uomini, no? Servire la causa della creazione, amare il prossimo, appunto. È suggestivo che questa parabola dei talenti sia una parabola della fine del mondo. E difatti tutte le volte che nella Chiesa è stata rovesciata, no? Siccome c'è la fine del mondo, incrociamo le mani. Tanto a che serve? Attendere Cristo non vuol dire addormentarsi o evadere dal mondo, dalla prova e dal compito che essa ci propone. Attendere il Signore vuol dire mettercela tutta adesso. Qui. Dove quello che conta non è tanto il risultato, è interessante anche questo nella parabola, no? Non è il successo di quello che facciamo, perché 5, 2, 1, tutto sommato a tutti è data la possibilità, il problema è la dedizione del nostro impegno, Due talenti o cinque, alla fine è lo stesso. I due uomini sono entrati, tutti e due, a entrare nella gioia del loro Signore, senza distinzione. L'importante è far frutti, perché solo così accettiamo il dono. Perché solo così accettiamo la parola della creazione. Perché solo così, facendoci creatori a immagine di Dio creatore, siamo figli di Dio. La fecondità, quindi, o il far frutti, ha dunque come criterio la creazione di Dio. L'atto d'amore e di generosità per cui Dio fa esistere l'altro e si ritira e si mette a servizio della vita dell'uomo. Per questo noi figli siamo servi. Il servo non si chiama così per caso, ma perché deve fare il compito che gli affida un altro, e il compito è il servizio, appunto, ai fratelli. Perché far fruttare i talenti lo si può fare in maniera sbagliata. Vorrei fare un piccolo esempio storico, ma diventa molto difficile, no? Voi sapete che proprio su questi temi il cristianesimo ha fatto nascere il capitalismo. L'origine del capitalismo è nel protestantesimo, no? E che assume come criterio fondamentale, interessante, che il successo, l'impegno per le cose del mondo, è segno della grazia, no? È suggestiva la cosa. Però se poi si va alla radice di questo discorso, il capitalismo nella piega liberistica che ha assunto, bisogna essere capaci poi di ricorreggerlo. Perché in realtà non può valere semplicemente il criterio di dire importante aver successo. Il criterio è il servizio. Allora, se il capitalismo crea diseguaglianze intollerabili e se distrugge il senso della fraternità, beh, bisogna probabilmente reinterpretarlo, no? Ovviamente adesso il capitalismo non aspetta più i cristiani per reinterpretarlo. Adesso il capitalismo liberistico fa i suoi interessi. Ma è giusto, è un punto di vista, è una metodologia, è una scienza per alcuni versi economica che dà dei frutti a qualcuno e questi qui mica rinunciano. Anzi, queste sono le regole dell'economia, no? Ridiscutere il senso dell'economia in rapporto a un nuovo ordine mondiale vorrebbe dire in qualche maniera relativizzare una tecnologia economica, una prospettiva di etica economica che ha affrontato molti problemi e ne ha risolti molti. E però a sto punto non val più la candela di tenerlo perché sta producendo più guasti dei benefici che produce, se ragioniamo in termini di ordine mondiale. Perché sto criterio di continuare a produrre sempre più, a crescere il livello di vita, portato sull'ordine mondiale, è distruttivo della terra, del mondo, della società. La scusa è dirgli, intanto gli vado ai cinesi, pensa che mercato per le televisioni. No, capito? Io che vendo le televisioni posso fare questo ragionamento. È giusto. Vabbè, non c'entra niente, no? Quindi il successo, il far fruttare i talenti, lo si può anche fare in una maniera sbagliata, obbedendo alla propria avidità, calpestando gli altri. Ricordate l'altra parabola, il servo che si ubriaca e che si mette a pestare i compagni, non serve più appunto il fratello, perché invece i frutti che il Signore si aspetta e il senso della creazione sono i frutti della carità, dell'amore ai fratelli, del compito svolto ricordandosi del padrone, dell'origine, o meglio, in questa prospettiva, ricordandosi che tornerà, e quindi aspettando il suo ritorno. Non posso ubriacarmi e picchiare i fratelli, non posso usare i talenti così male, appunto. E questo diventa un criterio formidabile della maniera di usare i talenti. La fede come speranza, la fede che fa del nostro impegno una maniera di aspettare qualcuno, perché la nostra attività, questo è l'altro discorso bellissimo, quello che noi facciamo è tutto in vista di un incontro. Non è che uno dice, adesso qui c'è la torta e via. Eh no, il treno ci porterà degli amici, sta arrivando qualcuno, la torta mi chiederà come l'ho mangiata, se l'ho mangiata solo io. La nostra attività è in vista di un incontro e questo cambia il nostro modo di fare. C'era in questa liturgia, avete sentito tutti questi splendidi temi familiari della donna e poi della vite feconda, della gioia dei figli attorno alla mensa, c'è tutta questa simbolica della fraternità familiare, no? È fatto in attesa dello sposo, senso che fondare una famiglia, educare i figli, lavorare, guadagnare la vita, inventare, costruire, sapendo che siamo servi e testimoni di una causa più grande, sapendo che stiamo aspettando qualcuno a cui dovremo rendere conto, che misurerà il nostro servizio, sapendo che questa fatica del servizio è conservato nella tappa finale, ci introduce nella gioia di Dio, non va perso. I due servi, appunto, conservano i talenti guadagnati. Cioè la nostra esistenza umana si è fatta fruttificare. Prende la solidità stessa di Dio. Niente va perduto di ciò che ho dato. Niente va perduto nella fossa comune del tempo. Perché noi in realtà abbiamo un concetto di questo tipo. Il mondo è una fossa comune. E quindi finché ce la fai mangia e bevi. In fondo è questo, non aspettiamo nessuno. E non ci sogniamo neanche lontanamente che questo mondo sia destinato ad essere trasfigurato. E verrà trasfigurato per come lo cambiamo noi, per come lo prepariamo noi. E che è importante fare un bel mondo. Il terzo servo invece, chiudiamo questo commentino, il terzo servo invece ha canato. Uno dice, poverino, era timido, aveva paura di sbagliare, investire male, no? O era uno che papà e mamma gli hanno dato la spina dorsale un po' fragile, era svogliato. Ma qui non è appunto la parabola, non si interessa a ste robe qui, anche se poi alla fine fa quelle piccole applicazioni da buttare via ovviamente, ma il senso lo si capisce bene. Qui non si tratta di una questione psicologica. Vedete come la parabola insiste sul fatto che questo servo che ha nascosto il suo talento lo fa perché conosceva il padrone, sapeva, meglio credeva di sapere, poveretto, chi è il suo padrone. Che aveva a che fare con un padrone duro, avaro, sfruttatore, che miete dove non ha seminato. Cioè, dice Gesù, questo aveva un'idea sbagliata di Dio. Non idea teorica. Si comportava sbagliando centro. Dice, quando torna quello lì, cioè interpretava un'incomprensione profonda di Dio. Difatti queste caratteristiche di Dio, come geloso, come duro, come avaro, come sfruttatore, questa è l'idea che ha il diavolo di Dio. È il controvangelo di Genesi 3, è la tentazione appunto. Confusione di Dio con colui che è proprio l'avversario dell'uomo. È il Dio che viene giudicato dal servo e condannato. Non ha amore per questo Dio, non ha fiducia per questo Dio, non si aspetta niente di buono da questo Dio e perciò ne ha paura. Per paura ho nascosto il talento sotterra. La paura che è proprio il contrario della fede. La fede feconda, la paura sterilizza. Allora questo servo, paralizzato dalla paura, cosa ha fatto? È andato a seppellire la vita, l'ha conservata, non l'ha spesa, non l'ha data. E difatti non può che incontrare il Dio che conosce, che sa, quello appunto che miete dove non ha seminato. Cioè la conclusione della parabola potrebbe proprio essere espressa così: non ha accolto e non si è lasciato convertire dal Dio di misericordia. E per chiudere il cerchio, che si chiuderà domenica prossima col giudizio universale, avevo fame, per chiudere il cerchio bisognerebbe dire come ha fatto a non riconoscere il Dio di misericordia, nella maniera in cui non ha servito gli uomini, perché questa poi è la maniera di dire Dio. Cioè non ha agito nella misericordia, non ha usato misericordia per i suoi compagni. Ricordate altre parabole, no? Che esce e prende per il collo il fratello, eccetera. Era lì, nell'incontro col fratello, affamato, nudo, malato, carcerato, straniero, che il Signore era presente. Altro che andare a accendere la candelina quando c'è un ostacolo. Era lì, nel fratello che aveva bisogno. Era lì che il Signore era presente e operava. E era lì che lo si doveva aspettare.